Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti, da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Questa santa giornata ve la auguro e ce l'auguriamo con tutto il cuore, perché per godere Dio bisogna amare Dio. Ma per amare Dio bisogna conoscere Dio, perché è impossibile amare chi non si conosce. E allora, se non usciamo da questa rotonda, consumiamo copertoni, benzina e anche, diciamo, ci ubriachiamo a forza di girare, in pratica, no? A dire la verità. Allora, il Signore è semplicissimo, perché è perfettissimo e noi siamo complicati, per cui non riusciamo a capire le cose semplici. È così. Allora, noi intanto iniziamo con la comunione spirituale, perché senza di me non potete far niente. Allora, o ci credi o non ci credi alla parola di Dio. Tu vivi la giornata senza Dio, sei in rotonda. Consumi copertoni, consumi benzina e anche la testa tua va fuori di testa, no? Perché ti ubriachi. Allora, senza di me non potete far nulla. Gesù, noi crediamo fermamente a questa tua parola e iniziamo subito chiedendo il santo dono, sacro dono, di poterci unire a te spiritualmente. Allora, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, amen.
Amen.
Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente. Ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te con il peccato, ecco, stiamo ai piedi di Gesù come la Maddalena, piangiamo i nostri peccati, piangiamo di commozione per la infinita misericordia di Dio, ma stiamo ai piedi di Gesù, ecco. E allora adesso facciamo l'atto di riparazione, e l'atto di riparazione andrebbe fatto ovvero con la faccia per terra, ecco, proprio per stare ai piedi di Gesù. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente spiritualmente in me e in tutti voi che avete fatto la comunione spirituale, e sacramentalmente in tutti i tabernacoli della terra. In riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori, che non sono solo gli altri, vero? Siamo anche noi. E quando preghiamo per la conversione dei poveri peccatori, di solito pensiamo che devono convertirsi gli altri, come se noi fossimo convertiti. E assolutamente non è vero. Allora, chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Tutti quelli che ascoltano la mia parola e la mettono in pratica. E qui naturalmente dovremmo dire, ma Io la sto mettendo in pratica, questa santissima parola di Dio, la sto mettendo in pratica. La domanda, non l'hai messa in pratica? Almeno ti pentissi, almeno ti confessassi di non averla messa in pratica. No, è tranquilla, io quando vado a confessarmi vado, dice, ma veramente non so neanche cosa dirgli perché non ho ammazzato nessuno. Sì, però hai lasciato morire nelle fiamme eterne i tuoi fratelli perché non hai offerto né preghiere né sacrifici, caro il buon cristiano presuntuoso. Allora siamo tutti miseri peccatori, però se non diventiamo piccoli non capiamo niente, perché per capire le cose grandi bisogna diventare piccoli. E così noi abbiamo anche il canto al Vangelo, dice così: beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Cioè, non è che osservano il Vangelo con gli occhi, no? Osservare vuol dire mettere in pratica, no? E allora, non vi pare che siamo presi in giro un pochino, anzi parecchio, dal nemico, che se noi meditassimo bene la parola di Dio e guardassimo dentro di noi che vita stiamo vivendo o che abbiamo vissuto, se in tutti questi anni siamo cresciuti spiritualmente o siamo stabilmente praticamente calcificati, siamo diventati come le pietre, alla stessa, che poi non è neanche vero che rimani quello che sei, no, perché chi non cresce cala, è impossibile stare fermi là, diciamo che se uno non va avanti va indietro, perché noi dobbiamo combattere, siamo come i salmoni che debbono risalire le rapide, devono risalire i torrenti, i fiumi, devono andare contro la corrente che va in giù, loro devono andare per portare vita, per deporre le uova, vero, di altri cristiani, devono salire, devono far fatica, devono addirittura risalire le cascate, capite? Quante? E questi sono pesci che non sono stati battezzati, non sono tempio dello Spirito Santo e per comando di Dio arrivano a fare il loro dovere. Noi per comando di Dio ci viene chiesto di fare più dei pesci e non combiniamo un bel niente, no? Seminari vuoti, culle vuote, chiese vuote, fede vuota. E allora queste cose bisogna dirle, perché se tu ami Dio, diciamo che ti fa patire anche, ecco, questo suo grande dispiacere, vero? Nel vedere un popolo pagato a caro prezzo che poi ti dice, noi, cioè governati da chi dice noi siamo un popolo laico, cioè noi con Dio non abbiamo legami. Non abbiamo legami perché promulghiamo le leggi anticristo, contro Dio. E allora pensa che bello, no? Allora sti cristiani, se fossero cristiani, direbbero no, noi votiamo per coloro che ci mantengono nella fede dei nostri padri. Vogliamo, noi siamo un popolo cristiano, vero, e difendiamo le nostre origini, le nostre radici cristiane. E noi voti agli atei, ai comunisti, a tutti ai falsi cristiani che danno baci da Giuda, vero? E sono anche capaci, diciamo, pieni di peccati mortali, di andare anche a fare la comunione davanti a tutti per farsi vedere che sono falsi cristiani e poi ti dicono sono laico. E queste cose qua ormai la gente le vede, le capisce ed è stanca di questa cosa, ma diciamo che questa stanchezza ce la fa sentire il Signore, perché è stanco anche lui. Gliel'ha detto Gesù, gliel'ha detto a Padre Pio, dice: io non posso più trattenere il braccio della giustizia di mio padre, che è stanco di vedere come trattate me, come trattate i sacramenti, come trattate la legge che lui ci ha Donato, non posso più trattenere il braccio della giustizia. Stiamo tentando Dio come gli israeliti a Massa e Meriba nel deserto, perché ormai è diventato un deserto questa povera Italia, è un deserto di fede, e anche quelli che vanno in chiesa, se gli domandi, gli fai qualche domandina per vedere che grado di fede hanno, ti accorgi che praticamente credo che se qualcuno si converte lo superi senza fatica, perché alla fine gli ultimi diventeranno i primi, perché questi qua si sono impantanati nella loro presunzione e di là non si muovono e credono addirittura, ecco, di essere a posto. Ecco, se abbiamo una, diciamo, una nazione conciata così, ma secondo voi di chi è colpa? Di chi è colpa? Del sale della terra e del lievito. Qui non lievita niente, è tutto insipido. La parola, anche talvolta predicata, è insipida, ecco, non ha sapore, non è provocante per far. Perché quando uno predica dovrebbe esserci uno che predica e l'altro che confessa, perché tu devi provocare le confessioni per far vedere i peccati, vero? E il Signore attaccava sempre i farisei, no? E noi abbiamo una razza che non è soltanto ebraica, farisei, oh, mamma mia, ci sono anche da noi i falsi profeti, non c'erano solo là, ci sono anche qua. E allora, poveri cristiani, bisogna che quelli che vogliono veramente il bene della propria famiglia, della propria nazione, si mettano bene in testa e dicano: ma con la vita che vivo io, ma come fa a crescere la fede nella mia nazione, nella mia famiglia, nella mia parrocchia, nella mia diocesi? Capite? Diciamo, parliamoci chiaro, perché sennò continuiamo. Io vedo, no? Arrivano messaggi di tutto e di più, no? Ma alla fine tu continui a leggere cosa ha detto questo, cosa ha detto quello, cosa ha detto quell'altro, e tu leggi, e poi mandi a tutti quanti quello che hai letto tu, e tutti leggono così. Però in pratica continuiamo a leggere e ad ascoltare, ma si tratta non di leggere, di ascoltare, di propagare, ma si tratta di mettere in pratica, perché l'esperienza mi mostra che io posso dire di tutto a tutti, ma finché io personalmente non mi santifico, non vivo, non mi sforzo di entrare per la porta stretta, le mie parole sono aria fritta, entro da un orecchio, esce da quell'altro, è come il parroco, se non è santo, diciamo che la sua parrocchia dovrebbe dire: ma qua come mai non nascono più figli? E allora dovrebbe dire: sentite, voi siete cristiani, volete che restiamo cristiani e non fate figli, però mi fate i peccati, perché cosa fate marito e moglie quando non volete aver figli? Fate peccati mortali, e allora poi venite a fare la comunione, e allora chiaramente se usiamo i contraccettivi dello spirito, no, della carne, è chiaro che usiamo poi anche i contraccettivi dello spirito, perché non nasce niente di buono. E noi abbiamo una specie di diserbante, vero, che è quello della stupidità umana, che con la presunzione che ha crede di essere a posto timbrando i cartellini, e invece non è così. Bisogna mettere in pratica quello che il Signore ci ha chiesto, perché Lui non ha voluto solo incarnarsi, chiaramente l'ha voluto fare, sì, nel grembo della Vergine Maria, ma avete sentito cosa dice? Che mia madre, tutti quelli che incarnano il Verbo. Ecco, il Verbo si fece carne e venne a abitare in mezzo a noi, ma il Verbo si fa carne e viene ad abitare dentro di te, perché non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ma cosa ci vuole? Diciamo, se la predicazione fosse più semplice, qualcuno si scuoterebbe anche da questa vita così piatta, così, diciamo, insulsa, insipida, senza significato e senza futuro. E allora dici, ma Claudio, cosa ti è successo questa mattina? Mi è successo che, meditando la parola di Dio, mi rendo conto l'afflizione di Dio nel vedere che continua a dare tutto se stesso nell'Eucaristia, nei sacramenti, ma non è apprezzato, no? Perché non è apprezzato. I confessionali vuoti, comunione neanche ringraziamento. Qui uno ci si confessa, non ci si confessa, si va sempre a fare la comunione perché ci si sente a posto. Ora, quando vado al supermercato ci sono scaffali di shampoo, di, che ne so, gel, tutto quello che serve per la doccia, vero, per il bagno, e poi ci sono detersivi, e poi ci sono dei flaconi per l'igiene intima. Vergogniamoci, cristiani, che continuiamo a guardare tutto quello che serve per lavare di fuori e non ci passa per l'anticamera del cervello che dentro di noi c'è più sporcizia che di fuori, perché la sporcizia che sta di fuori non è un peccato. Il peccato è la sporcizia che sta di dentro, che te la tieni e non te la lavi mai. Ecco, allora, dico, vado al supermercato, mi viene di tutto, sapete, a vedere, dico, guarda, tutti che comprano detersivi e cose varie, no? E dentro sono sporchi e si profumano di fuori come i sepolcri imbiancati, come diceva Gesù Cristo, siete come i sepolcri imbiancati, no? E dico, tutti questi detersivi, tutti questi deodoranti, tutte queste cose qua, è vero? E poi, ma è mai possibile che se la carne non giova nulla, perché se tu fossi, diciamo che i santi non è che usavano tutte quelle cose che usiamo noi, però emanavano profumo, ecco, Padre Pio non era sotto la doccia ogni giorno, come, no, assolutamente no, ecco, e profumava. Noi invece ci profumiamo, ma puzziamo di dentro, e quello, diciamo, è una cosa che mi fa veramente patire, ecco, queste riflessioni sono troppo chiare, sono troppo evidenti. Naturalmente, se l'angelo custode me le fa vedere, me le fa pensare, dice, vuol dire che tu le devi anche dire ai tuoi fratelli, no? Ecco, che dici, Anna?
Ti do ragione, Claudio, cioè è chiaro la verità. Ascoltano, chiedono, ma dare, la voce dare proprio, non...
Sì.
È un verbo che cura, non viene coniugato, ma proprio.
Ma passi davanti a questi che dipingono le unghie, mamma mia, vedessi, là dobbiamo pagare, no, per farsi dipingere le unghie, no, dei piedi e delle mani, no, e poi le mesh di qua e di là, e poi addirittura dei tatuaggi, ma non vi rendete conto che il nemico vi prende per dei fessi di qualità? Dice, ma dentro come sei conciata, dentro come sei acconciata, uno pensa, signore, guarda dentro, guarda fuori. Allora, Anna, oggi è Santa Maria della Mercede, vero? Non della Mercedes, ma della Mercede, che la Madonna viaggiava eventualmente a dorso d'asino, vero? Per cui Santa Maria della Mercede, e poi leggeremo anche il fioretto, vero? E vediamo un po', sai, come inizio trasmissione, io veramente, diciamo che potrei anche salutarvi tutti e dire, no, cosa volete che vi dica ancora, no? Mi pare che basta quello che vi è stato detto. Ma questa sera abbiamo la tavola rotonda. Allora vi invito tutti, siamo in diretta, potete intervenire, vero? Tavola rotonda. E qual è l'argomento? L'argomento è questo. È il mese di settembre che è ricco di feste, pensate un po', ecco, inizia la Natività di Maria, il nome di Maria. L'esaltazione della Santa Croce, l'addolorata. Padre Pio, e Padre Pio, San Michele, Gabriele, Raffaele, Arcangelo, Santa Maria della Mercede. Allora, è un mese speciale, io ho sempre avuto grazie speciali in settembre, non lo so, però mi sono molto attaccato a questo mese qua. Diciamo che è il mese in cui poi si raccolgono i frutti. Allora, qui raccolgono le mele, raccolgono l'uva, vero, si raccolgono naturalmente i frutti della stagione prima dell'inverno. Allora, in primavera, vero, i germogli, iniziava la germinazione, tutto quello che serviva. Adesso si raccolgono i frutti. Allora, sei nato, sei stato nella culla, qui funerali in quantità. Allora, cosa raccoglie il Signore dopo aver seminato la sua parola, il suo corpo, il suo sangue, la sua anima, la sua divinità, ovvero i sacramenti, il dono di poter procreare? Cosa raccoglie il Signore al termine della nostra vita? Che cosa raccoglie? Se non ci ho mai pensato, ma insomma, ma il Signore ha detto che è buono. No, ho capito che è buono, siccome la sua bontà si esprime nel provocare in te la santità perché tu goda e pregusti già quello che gusterai in eterno in paradiso, che non è dato di sapere quanto questo godimento eterno. Però se tu non lo desideri qua sulla terra, come fai a goderlo poi, perché non hai fatto nulla per averlo, no? Se uno non studia, se uno rimane analfabeta, no? Cioè, bisogna che faccia qualcosa per avere qualcosa, no? È così. Allora, Anna, poi leggiamo questo libro di Esdra.
All'editto di Ciro, che promuove la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme, segue il regno di Dario, sotto il quale si compirà il progetto divino. Il nuovo re non solo permette la prosecuzione dei lavori, ma vuole che siano sovvenzionati dallo Stato, provvedendo anche a quanto occorre per il culto. Si mostra molto severo verso coloro che si oppongono all'opera di Dio, minacciandoli di morte, qualora contravvengano al suo comando. Il nuovo decreto del re terreno realizza così i disegni del re del cielo, portando a compimento con magnificenza il sacro edificio. Dal libro di Esdra. In quei giorni il re Dario scrisse al governatore e ai suoi funzionari della regione dell'oltrefiume, dicendo: «Lasciate che lavorino quel tempio di Dio. Il governatore dei giudei e i loro anziani costruiscano quel tempio di Dio al suo posto. Ed ecco il mio ordine circa quello che dovete fare con quegli anziani dei giudei per la costruzione di quel tempio di Dio. Con il denaro del re, con quello delle tasse dell'oltrefiume, siano integralmente sostenute le spese di quegli uomini, perché non vi siano interruzioni. Io, Dario, ho emanato quest'ordine. Sia eseguito integralmente». Gli anziani dei giudei continuarono a costruire e fecero progressi grazie alla profezia del profeta Ageo e di Zaccaria, figlio di Iddo. Portarono a compimento la costruzione per ordine del Dio di Israele e per ordine di Ciro, di Dario e di Artaserse, re di Persia. Si terminò questo tempio per il giorno 3 del mese di Adar, nell'anno 6 del regno del re Dario. Gli israeliti, i sacerdoti, i leviti e gli altri rimpatriati celebrarono con gioia la dedicazione di questo tempio di Dio. Offrirono per la dedicazione di questo tempio di Dio 100 tori, 200 arieti, 400 agnelli e 12 capri come sacrifici espiatori per tutto Israele, secondo il numero delle tribù di Israele. Stabilirono i sacerdoti secondo le loro classi e i leviti secondo i loro turni per il servizio di Dio a Gerusalemme, come scritto nel libro di Mosè. I rimpatriati celebrarono la Pasqua il 14 del primo mese. Infatti i sacerdoti e i leviti si erano purificati tutti insieme, come un solo uomo. Tutti erano puri. Così immolarono la Pasqua per tutti i rimpatriati, per i loro fratelli sacerdoti e per se stessi.
Beh, quando uno legge queste cose deve chiedere il dono della pazienza e della calma, no? Perché dico, ma uno che legge questa cosa qua, chissà cosa pensa, non è mica Cappuccetto Rosso questa storia qua, no? Allora, questi sono i deportati, no? Allora, il re Dario, che non era certo, non era israelita, ecco, scrisse al governatore e ai suoi funzionari della regione d'Oltrefiume dicendo: lasciate che lavorino a quel tempio di Dio, cioè, che vivano la loro fede. Il governatore dei Giudei e i loro anziani costruiscano quel tempio di Dio al suo posto, ed ecco il mio ordine circa quello che dovete fare con gli anziani. Ecco, addirittura le spese sono, dunque, siano integralmente sostenute le spese di quegli uomini perché non vi siano interruzioni. Allora, il re, che praticamente non è israelita, però è onesto, diciamo guidato dallo spirito, dà ordine che costruiscano il tempio. Allora, noi ci troviamo nella condizione che i nostri templi, diciamo, diventeranno moschee, esattamente il contrario, ma per ordine di chi? Per ordine di coloro che fanno, che permettono le invasioni di popoli stranieri che vogliono, non vengono mica qui per essere sottomessi, sapete, vengono qui per sottometterci, perché è un castigo di Dio questo. Se poi addirittura, diciamo, i sommi sacerdoti e tutti quelli che gli stanno dietro, ecco, incoraggiano il contrario di quello che ha fatto il re Dario, voi immaginate questo castigo di Dio, che poi il Signore gioca anche su queste cose, perché sempre lui il Signore poi interverrà, succederà qualcosa di diverso da quello che i progetti massonici erano intenzionati a fare. Ecco, dico, alla fine la Madonna dice: verrà il tempo in cui vi sarà un unico pastore, un unico gregge, però intanto diciamo che questo che sta accadendo è, diciamo che mostra proprio un castigo, perché dice: dunque, i figli che io vi volevo mandare perché siano battezzati, perché siano cristiani, voi non li avete voluti, perché seguendo le piste massoniche bisogna che tutti lavorino, soprattutto le donne, le quote rosa, in modo che le donne lavorando non possono far figli. Allora noi impoveriamo un paese, impoveriamo un paese, le quote rosa, quelle sono le quote rosse, non le quote rosa, ecco, non rendiamo sbiadito il colore, ecco, e sono anche le quote nere perché sono massoniche, per cui... Bene. Allora, questi lavorano e addirittura le spese le sostiene il re, dice: lascia che si facciano il loro tempio. Gli anziani dei Giudei continuarono a costruire e fecero progressi grazie alla profezia del profeta Ageo e di Zaccaria, figlio di Iddo. Portarono a compimento la costruzione del tempio di Dio di Israele per ordine di Ciro, di Dario, di Artaseste, re di Persia. Per cui ordine dei governanti, che non erano cristiani, ma no, non erano, scusa, israeliti, ma diciamo hanno voluto che ognuno adorasse diciamo, il proprio Dio secondo le loro usanze e le loro tradizioni. Ecco, e invece noi siamo dei devastati perché praticamente qui si vuol cambiare tutto, oltre la parola, si vuol cambiare anche la messa, si vuol cambiare il modo di dar la comunione, il modo, sì, dar la comunione intendo dire anche, cioè, senza che nessuno si confessi, i peccati non sono peccati, anzi addirittura benediciamo i peccati contro natura. Ecco, capite, non potevate nascere in un secolo peggiore, tempo di traditori. Ecco, questo è, diciamo, è il regno di Satana, ma diciamo che anche in un certo senso di un suo socio, che è il traditore Giuda. Ecco. Si terminò questo tempio per il giorno 3 del mese di Adar, nell'anno sesto del regno del re Dario. Gli israeliti, i sacerdoti, i leviti e gli altri rimpatriati celebrarono con gioia la dedicazione di questo tempio di Dio. Offrirono per la dedicazione, avete sentito, 100 tori, 200 arieti, cioè offrirono in sacrificio, pensate che moria di animali che hanno fatto, ecco, per ringraziare a modo loro, insomma, a me dovremmo far morire il nostro io, va bene, allora diciamo noi offriamo in sacrificio il nostro io, ecco, che è più cornuto dei capri, il nostro stramaledetto io, e dei tori e degli arieti, ecco, è più cornuto di loro il nostro stramaledetto io, e soprattutto quelli che stanno al posto di comando. Stabilirono i sacerdoti secondo le loro classi e i leviti secondo i loro turni per il servizio di Dio a Gerusalemme, come scritto nel libro di Mosè. Come scritto nel libro di Mosè. Ma adesso qua, se uno dice, ma bisogna vedere se quello che ha scritto Mosè è vero, no? Perché può darsi che sia, non è detto, perché non c'erano i registratori o scellerati, se non piangerete i vostri peccati, finirete a piangerli per tutta l'eternità. Ecco, i rimpatriati celebrarono la Pasqua. Ora, questi qui, i rimpatriati, dovrebbero essere i convertiti. E se questi italiani non diventano rimpatriati perché entrano nella patria della verità, pertanto devono credere fermamente alla tradizione e a tutti i precetti, comandamenti dati fino ad oggi, per cui questi sono fuori e devono essere rimpatriati, cioè devono tornare alle radici cristiane. Ecco, Europa tutta, ma soprattutto l'Italia, che vergogna. Celebrarono la Pasqua il 14 del primo mese, infatti i sacerdoti e i leviti si erano purificati tutti insieme, tu capisci? Bene o male, speriamo che anche i nostri sacerdoti e i leviti siano purificati tutti quanti, che vanno a confessarsi, a piangere e a proclamare pubblicamente i propri peccati per aver tradito il popolo, tutti insieme, come un sol uomo, tutti erano puri perché hanno confessato i propri peccati non solo a Dio, ma anche a voi fratelli e figli nostri, che vi abbiamo tradito perché non vi abbiamo difeso dalle eresie e da tutto ciò che è contro Dio. Così immolarono la Pasqua per tutti i rimpatriati, speriamo che arrivino questi rimpatriati nella vera fede, ecco, perché questi sono degli espatriati e sono finiti a pensare secondo Martin Lutero e tutti quelli che gli stanno dietro, ecco, tutti rimpatriati per i loro fratelli sacerdoti e per se stessi. Amen. Aiuto. Dico, allora, vedi questa lettura, no? Parola di Dio, stamattina si è andata a messa, vero Anna? Chiaramente, no? E naturalmente hanno letto e non avranno detto niente, non avranno detto niente di quello che sta scritto in questo libro di Esdra, no? Dice, chi è sto Esdra? Boh. Ah, chi è Esdra? Allora, vabbè, ma è roba antica, no, non è mica dar retta a quelle cose là. Qui, avete visto invece i significati, sono micidiali, eh? Allora, chiediamo la pausa musicale?
Certo, io ricordo agli ascoltatori il numero telefonico di Radio Buon Consiglio 0825 44 34391. A tra poco. Ave Maria.
Bene, Anna, allora abbiamo il Salmo responsoriale.
Il ritornello, andremo con gioia alla casa del Signore. Quale gioia? Quando mi dissero andremo alla casa del Signore, già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Gerusalemme è costruita come città unita e compatta. È là che salgono le tribù, le tribù del Signore. Secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide.
Allora, andremo con gioia alla casa del Signore. Diciamo che noi, il Signore è venuto ad abitare in mezzo a noi, per cui abbiamo chiese, tu passi per le vallate, vedi a destra e a sinistra i paesi, e in mezzo a sto paesello c'è il campanile. Ecco, il Signore, ecco, vuole abitare in mezzo a noi ed è commovente vedere tutti questi campanili dove chi li ha costruiti senza gru, ruspe e cose varie ha fatto un sacco di fatiche e adesso dopo tutte le fatiche dei nostri padri non sono neanche frequentate dai figli e neanche dai nipoti. Allora, altro che andremo con gioia alla casa del Signore, quelli che l'hanno costruita sì, quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore, cioè dire andiamo a messa, andiamo a pregare, no ma adesso non ho tempo, no. E poi comunque il Signore è dappertutto, allora cominciamo, cioè sotto suggerimento diabolico, vero, noi diamo queste risposte scellerate, no? Allora, altro che con gioia alla casa del Signore. Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore, per cui dire andremo alla casa del Signore, oh che gioia, andiamo, 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 e andiamo già i nostri vecchi che andavano mica in macchina che parcheggiavano davanti alla chiesa, no, andavano a piedi con la corona in mano e quando erano arrivati, abbiamo già detto 3-4 corone del rosario, capite? Allora che gioia quando, ecco. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Ecco, i nostri, già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, ma i nostri piedi non sono fermi alle tue porte, Gerusalemme, perché noi andiamo ai porte dei buddisti, andiamo dai porti protestanti, andiamo a tutte le altre porte, andiamo noi. Gerusalemme è costruita come città unita e compatta, dico unita e compatta, no? Quando ci sono vescovi contro vescovi, cardinali contro cardinali, eccetera, eccetera, come la profezia di Acchita, vero? Che cosa vuol dire? Che praticamente si vuole smontare la Gerusalemme che è costruita come città unita e compatta, la vogliamo fare a pezzi. È là che salgono le tribù del Signore, ma del Signore quello vero però, non le tribù di altri signori. Secondo la legge di Israele, la legge non te la fai tu, è già fatta. Per lodare, perché si va, per lodare il nome del Signore che ci ha dato anche una legge, perché sappiamo le istruzioni per l'uso per entrare in paradiso. Le istruzioni per l'uso sono la legge di Dio, è l'istruzione per l'uso. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide, i troni del giudizio. Non pensiamo di farla franca, vivendo in questa maniera qua, senza, cioè insipidi che non producono, ecco, piante come i fichi che non danno frutto, che sono buoni solo da essere tagliati e gettati nel fuoco, almeno così è scritto nel Vangelo. Bene, e anche la zizzania va legata in dei fasci di zizzania e va gettata dove? Nel fuoco, altro che storie, nel fuoco, o zizzania, tutti coloro che diffondono la zizzania, le cose false, ecco, questi verranno legati e gettati nel fuoco. Allora preghiamo per la nostra e la loro conversione, ecco, perché il Signore non vuole la morte del peccatore, ma che si converta, ma non a false religioni, vuole che si converta alla verità, alla vera religione. Il padre ha mandato suo figlio a morire per noi e noi non dobbiamo andare dietro a qualcun altro, no? soprattutto al nostro disgraziato io. Ecco, allora, io mi fermo, Anna, perché adesso c'è il Vangelo,
sì.
E diciamo è giusto che provveda tu adesso, cioè non tu, ma Edondo Lindo,
no,
meraviglioso, meraviglioso, vero profeta del nostro tempo.
Sì. Ecco, Gesù ammaestra il popolo sui vincoli più alti che lo uniscono alla sua divina madre. Essi non si fondano solo sui legami di sangue comuni a tutti gli uomini, ma sull'ascolto della sua parola e sull'adesione totale alla sua volontà. Lungi dal voler sminuire i legami di sangue, Gesù vuole, al contrario, additarci un esempio sublime di unione, fondato su vincoli soprannaturali, di gran lunga superiori ai legami di sangue. Impariamo anche noi ad amare i nostri consanguinei in modo soprannaturale, mettendo sempre Dio al primo posto. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Ecco, Don Dolindo, Gesù parlava quasi sempre in similitudini e paragoni presi dalla vita o da particolari circostanze per rendere più vivi i suoi insegnamenti e più penetranti nell'anima. La parabola e il paragone infatti sono come una scena viva che attrae chi ascolta, gli rende difficile il distrarsi, previene le sue difficoltà e gli fa accogliere più facilmente la parola di Dio. Nelle parabole raccolte in questo capitolo, Gesù volle mostrare lo sviluppo del regno di Dio sulla terra e parlò velatamente affinché i malintenzionati che aspettavano un regno temporale del Messia non ne avessero preso occasione per disorientare maggiormente il popolo. Con la parabola del seminatore descrisse lo sviluppo del regno di Dio nel cuore degli uomini e nell'apostolato. E con quella del grano e della zizzania mostrò che nello sviluppo esterno della Chiesa i buoni sono mescolati ai cattivi. Con quella del granello di senapa e del lievito mostrò la rapida diffusione del regno di Dio con i mezzi più umili. Con quella del tesoro e della perla ne mostrò la preziosità. E con quella della rete il riepilogo della fine dei tempi. Siccome poi il regno di Dio è anche dentro di noi, così le parabole possono avere una particolare applicazione all'anima. Gesù fece egli stesso l'applicazione della parabola del seminatore all'anima e quella del grano e della zizzania alla vita della Chiesa. E Gesù Cristo, dopo aver parlato velatamente dell'arma spirituale della conquista del suo regno spirituale, cioè della divina parola, e aver accennato al modo col quale essa avrebbe prodotto il suo frutto nei cuori, si rivolge ai suoi apostoli, che dovevano accogliere la sua predicazione e farla conoscere al mondo. Essi erano le lampade del mondo e non potevano rimanere nascosti, ma dovevano splendere sul candelabro per fare luce ai popoli. La lucerna non è nascosta sotto il moggio, cioè non viene coperta come un cappello per tutelarla dal vento, né viene posta sotto il letto perché deve fare luce a tutta la stanza. Gli apostoli sono fiaccole che debbono splendere nelle tempeste dei secoli con piena fiducia, senza temere di essere spenti dagli uragani, perché accesi dalla grazia sono lampade non destinate ad illuminare sotto il letto, ossia le poche amicizie familiari, sono luci non ristrette nell'intimità delle case, ma destinate ad illuminare la società, ad essere guide della vita pubblica, in mezzo alle oscurità di tutte le aberrazioni umane. Gli apostoli hanno un tesoro di verità che non tutti capiscono, che sono nascoste alle anime indegne o superficiali e sono espresse, come faceva egli allora, con parabole. Ma poi verrà il tempo nel quale essi dovranno spiegare tutto, essere gli interpreti autentici della divina parola. Essi illuminano gli altri annunziandola, la illuminano commentandola. Soltanto a loro è affidato questo ministero di illuminazione spirituale e non a qualunque anima, e tantomeno in modo cervellotico o arbitrario. La creazione, mirabile manifestazione della divina potenza, immensamente superiore a quello che noi immaginiamo e che la povera scienza riesce a decifrare, è frutto di una parola di Dio. Egli parlò e tutte le cose furono fatte. Il regno del Signore nelle anime e la rinnovazione di tutto per la redenzione si attua anche per la parola di Dio. Il Verbo Eterno si è fatto carne e dall'umanità assunta ha fatto risuonare la divina parola. Il Redentore ci ha redenti, ci ha mandato lo Spirito Santo per insegnarci quello che significa la divina parola e per parlarci nel fondo dell'anima. Il mondo è come campo seminato da questa parola. Per essa germina, fiorisce, dà il suo frutto, domina sulle opere di Dio la sua parola creatrice, redentrice e santificatrice. Domina gli spiriti eccelsi con la sua luce intellettiva e domina gli uomini con la sua verità, muove le superiori volontà angeliche all'amore e le volontà dei pellegrini terreni al bene. Manifesta agli angeli la magnificenza di Dio e svela agli uomini nella fede gli arcani misteri della sua natura e della sua gloria. È per gli angeli come luce che li illumina e come occhio che fa loro vedere Dio, ed è per gli uomini come lampada che li guida nelle tenebre dell'esilio fino alla patria. È come una compagnia nella valle del pianto, come un'amicizia che ci sostiene, è una carezza materna che ci conforta negli assalti delle tenebre e folgore che le squarcia, nelle angoscianti incertezze del cammino e sicurezza infallibile, nel difficile tragitto e stella che ci guida. La parola di Dio perciò ha un'importanza capitale nella fondazione e nella propagazione del regno di Dio. E Gesù volle con una bellissima parabola manifestarne l'azione, preannunziarne lo splendore in armonia con la libertà umana che l'accoglie e con le disposizioni dell'anima che la fanno fruttificare o la rendono vana per essa. Un seminatore uscì per seminare la sua semente. E il Verbo medesimo, uscito dal seno del Padre, è venuto in terra per seminare la divina parola. Egli non l'ha imposta con la forza, l'ha seminata, esigendo la nostra cooperazione, proprio come il seme richiede quella della terra, se questa non l'accoglie e non le si dona. La semente rimane sterile. La sorte, diciamo così, che ha avuto e avrà la divina parola nelle anime è impressa da Gesù nei vari posti dove essa cade. Essa trovò il mondo che la dissipò in vano, trovò cuori di pietra che la fecero seccare, trovò anime aggrovigliate tra le spine delle passioni che la soffocarono, e trovò quelle che la ricevettero con buone disposizioni e la fecero fruttificare. Gesù Cristo, infatti, parlò alle turbe e molti ascoltarono la sua parola senza accoglierla nel cuore e facendosela sottrarre da Satana. Parlò agli scribi e farisei e la durezza del loro cuore rese sterili i suoi insegnamenti. Parlò a quelli che erano presi dalle preoccupazioni della vita ed essi se ne lasciarono soffocare. Parlò agli apostoli e ai discepoli e la divina parola portò in loro il frutto abbondante. Questa è la storia dell'evangelizzazione del mondo nei secoli. Il mondo pagano rifiutò la divina parola, se la fece strappare da Satana e la calpestò perseguitandola. I suoi sapienti l'accolsero come una novità interessante, ma il loro cuore di pietra non riuscì a trasfonderla nella vita. Le masse del popolo l'accolsero e si convertirono. La società da pagana divenne cristiana, ma alle spine delle preoccupazioni, delle ricchezze, dei piaceri, a poco la soffocarono. E praticamente la società ritornò pagana nello spirito e nella vita. Le anime buone l'accolsero con sincerità, la trasfusero nella vita e portarono un frutto abbondante, che nel testo di San Luca è espresso sinteticamente in un'unica percentuale, il centuplo. Come si è fatto per la civiltà, si potrebbero stabilire sulla scorta del Vangelo le varietà della propagazione della divina parola. Il popolo ebreo fu come pubblica strada. Accolse il dono di Dio e lo dissipò. Il mondo, sì, il mondo fu come il campo di pietre. Ricevette la sacra predicazione, ma non produsse frutti, per mancanza di vera corrispondenza. Le società cristiane l'accolsero, ma a poco la soffocarono, sopraffatte e soffocate dalle preoccupazioni terrene. Infine, negli ultimi tempi, nell'unico vile, nel regno di Dio, la parola divina fruttificherà abbondantemente. Gesù Cristo, dopo aver parlato del modo come sarebbe stata accolta la predicazione del Vangelo, parlò della necessità della sua piena e luminosa propagazione. Esso non poteva rimanere nascosto, doveva far luce al mondo e perciò doveva essere come lampada sul candelabro. È una parola a volte anche misteriosa, perché ciò che è divino è grandioso e non può essere facilmente compreso. Ma Gesù annunziò che un giorno sarebbe stata manifestata e propagata in tutto lo splendore della sua luce, l'avrebbe spiegata con i lumi dei suoi interpreti e dei suoi dottori. Egli perciò mette in guardia i suoi apostoli e quelli che a loro succederanno e li esorta a badare bene al modo di ascoltare la divina parola da Lui, ascoltarla da Lui per predicarla e non a dissiparla nel loro cuore, per non rendere vana la loro missione. Badate in qual modo ascoltate. Cioè, capite bene quel che vi dico e non crediate di poterlo interpretare a capriccio. Non ascoltate i vostri pensieri. Non cercate di intendere i miei secondo la verità, ne rendete vana la predicazione, ma la deformate, poiché allora non sarete più ministri della divina parola, ma delle vostre idee, e perdereste anche quello che credete di avere. Gesù parlava agli eretici futuri, deformatori della sua parola, ai quali sarebbe stato sottratto anche il testo delle scritture che si sarebbero gloriati di avere. Gli eretici non sanno ascoltare l'insegnamento divino, poiché lo adattano ai loro errori e alle loro passioni, e perciò finiscono per perdere il testo autentico delle scritture ripudiandolo o alterandolo. La parabola di Gesù da lui stesso spiegata ci ammonisce sul modo col quale noi dobbiamo ascoltare la divina parola e sugli ostacoli che si frappongano alla sua fruttificazione nelle nostre anime. Egli non parlò più chiaramente al popolo ebreo, si servì della parabola perché guardando non avesse veduto ed ascoltando non avesse inteso, cioè per non rendere più colpevoli quelli che con malanimo, pur intendendola, avrebbero ripudiato e travisato la sua parola. Per questi la parabola era un enigma e il non mettere in pratica gli insegnamenti costituiva per essi un attenuante. Ma gli apostoli e ai suoi futuri seguaci parlò chiaramente, perché la parola di Dio doveva far conoscere e propagare il suo regno. Bisogna confessare che lo sperpero che si fa della divina parola è enorme, soprattutto nei tempi nei quali essa più dovrebbe fruttificare. Umiliamoci perciò e riceviamo con le dovute disposizioni il gran dono di Dio, pensando che nel giorno del giudizio non avremo scuse da affacciare e renderemo conto di ogni parola seminata nel nostro cuore dall'infinita misericordia di Dio. L'Evangelista medesimo ci richiama su questo nostro grande dovere, riportando qui le parole che Gesù Cristo pronunziò quando la stessa sua madre, i suoi fratelli, cioè i suoi parenti più prossimi, cercavano farsi largo nella folla per parlargli. Questi ultimi non avevano fede e andavano a lui con intenzioni ostili. Per giungere a lui più facilmente avevano costretto Maria Santissima ad accompagnarli. Come si rivela da San Matteo, i farisei avevano trattato Gesù da indemoniato e i suoi parenti se ne erano preoccupati. Andavano a lui per sottrarlo ad un immaginario pericolo, addirittura per catturarlo e tenerlo isolato. Egli perciò, benché con loro fosse sua madre, non volle riceverli, protestando che riguardava come sua madre e i suoi fratelli, quelli che ascoltavano la parola di Dio e la mettevano in pratica. Ciò significa che non volle trattar male la madre, che fedelissimamente ascoltava e praticava la divina parola, poiché essi la mettevano davanti per mascherare le loro intenzioni, egli rispondendo alla loro insidiosa manovra, logicamente rifiutò di riceverli con la madre sua per quello scopo che era così lontano dai pensieri di lei. Si deve dire anzi che Gesù, nominando la madre sua, volle dire indirettamente che essa era tale ed era assorta a tanta dignità perché aveva ascoltato il messaggio di Dio e vi aveva obbedito. E riportando qui questo episodio, San Luca vuol farci ponderare di quale importanza è la divina parola per la vita dell'anima, la stessa divina maternità, cioè la dignità più grande che possa avere una creatura. Sarebbe stata inutile se col Verbo incarnato non fosse stata accolta la sua parola. Maria fu madre di Dio perché accolse il messaggio divino e vi credette, e fu immensamente grande e santa perché praticò con ineffabile esattezza quello che apprese dalle scritture, dalla bocca medesima del suo figlio. Questo altissimo pensiero ci comprenda tutti di venerazione e di fedeltà alla parola di Dio, rendendola alimento dell'anima nostra e pratica della nostra vita. Immaginare di potersi salvare leggendola soltanto, come fanno i poveri protestanti, è il sommo della stoltezza, dell'illusione. Presumere di praticarla secondo le proprie vedute, i propri capricci, è incoscienza. affermare di essere ispirati particolarmente da Dio nell'interpretarla e nell'applicarla. È perché lo stesso credersi degni gli speciali lumi di Dio e reputarsi indipendenti dal magistero stabilito da Gesù Cristo. Del resto, se i lumi dell'interpretazione privata venissero dallo Spirito Santo, dovrebbero essere uniformi in tutti, il che è smentito dalle innumerevoli sette protestanti. Andiamo dunque a Dio, a Gesù e al suo unico e ineffabile magistero. Impariamo a conoscere, a praticare, ad amare la divina parola. Amen.
Amen. Che grazia. E grazie ascoltare Don Dolindo, che però in pratica conferma le cose che abbiamo detto prima.
La verità.
No? C'è niente da fare, la verità è una e di lì non si scappa.
Esatto.
Vuoi leggere anche...
Il fioretto di oggi, sì.
Sì, se ce la fai, sì.
Sì. Ecco qua, gli occhi dell'addolorata, a Campocavallo nelle Marche. È venerata in un grande santuario, un'immagine prodigiosa della Vergine addolorata. La sua fama si è diffusa soprattutto per il fenomeno del movimento degli occhi, di cui furono testimoni anche persone colte e non tanto avvezze a credere ai miracoli. Un insigne testimone del fatto prodigioso è il padre Stefano Ignudi, teologo e letterato francescano, che guidò San Massimiliano Maria Kolbe nella fondazione della Milizia dell'Immacolata. Egli scrive così: inginocchiatomi presso l'altare, guardai gli occhi della Madonna, recitando con tutto quel fervore di cui ero capace sette Ave Maria ad onore dei suoi sette dolori. La Vergine Santa cominciò allora a muovere gli occhi, ora in senso orizzontale, ora alzandoli al cielo, ora guardando me. Non mi potevo ingannare. Mi venne allora dal cuore un grido: Maria, fatemi conoscere in quale modo, se Gesù mi ama. Intendevo dire, in questo senso, di sapere, cioè se ero in grazia di Dio. Non so quanto la domanda fosse discreta, ma la Santa Vergine rispose al mio gemito per contentarmi, e la sua fisionomia di addolorata si cambiò in quella di Mater Amabilis. Mi pareva di pregustare il paradiso. Non so dire altro. Attraverso questi miracoli la Madonna vuole ricordarci che ella ci è vicina e ci guarda sempre con immenso amore.
Bene, allora, santa giornata a tutti e santa serata questa sera alle 21, tavola rotonda sulla Passione di Cristo, la Dolorata, tutte le feste che riguardano il crocifisso e la Dolorata. Ave Maria.
Ave Maria.